Dal palinsesto della radio leviamo i somari, diamo più voce a due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Provando a sperimentare in Cina, come ci raccontava Piera Ceci poco fa, è bello impegnativo. Si tratta di, la banalizzo, se tu hai la convinzione di andare in pensione a 60 anni, a un certo punto arriva una riforma che ti dice no, non è che ci vai a 61, a 62, a 65.
Pronti via.
Esatto, una bella scala.
Per le donne si va dai 50 ai 55 anni, se stiamo parlando di operaie.
La Cina,
sì, e da 55 a 58. Tutto questo succede in Cina, però non in Italia, perché la Cina ha deciso di varare una riforma dell'età pensionabile, quindi la locale Fornero, mi immagino ci sarà una ministra Fornero anche in Cina, sta varando questa misura che serve, come ricordava appunto Piera Ceci, anche a rispondere alla progressiva riduzione della quantità di persone che lavorano, perché anche lì c'è un problema di inverno demografico.
Più che il processo demografico, non capisco stamattina. Allora, sì, avrete capito che siamo in un altro studio, non in quello di Roma, ma siamo non in quello di Milano, ma siamo a Roma, e quindi andiamo in onda appunto dalla nostra postazione nella capitale. E scusami, sono distratta. Sì, no, il tema è che non è tanto la popolazione che invecchia, l'inverno demografico come quello che abbiamo noi, è più un problema legato al mercato del lavoro, se ho capito bene.
Guarda, secondo me col fatto che non ritoccavano la misura dal 1978 si sono resi conto che evidentemente hanno un problema di trattenere le persone al lavoro, anche forse per un trasferimento di competenze, che è poi un problema che affligge già le società occidentali che conosciamo molto bene.
Andiamo invece all'attività che svolge nel nostro paese l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, perché si è rimesso a caccia di tutti coloro che sono all'estero e percepiscono una pensione italiana. Come mai c'è questa caccia, Mauro?
Ma perché probabilmente si teme che qualche pensionato non sia più tra noi, abbia lasciato questa valle di lacrime, pur essendo passato a lacrimare magari, che so, in Sud America piuttosto che nell'Estremo Oriente, e allora l'INPS sta chiedendo di dimostrare l'esistenza in vita. Oggi ne riferisce ampiamente Marco Rogari sul Sole 24 Ore. Seconda fase dell'accertamento dell'esistenza in vita per gli anni 2024 e 2025 per quei pensionati che riscuotono in Europa, Africa e Oceania. A meno che lo Stato non abbia già una sorta di trasparenza amministrativa, per cui se il pensionato o la pensionata lasciano questa terra, l'INPS viene già a saperlo in automatico, ma questo non è con tutti i paesi, e quindi chi risiede in questi...
Infatti non ci sono gli Stati Uniti, per esempio.
Ad esempio, ma non mi risulta il Sud America, ad esempio, o l'Africa, ci sono dei paesi anche del Nord Africa che non hanno...
Sì, in Africa c'è, pensionati che riscuotono in Europa, Africa e Oceania.
E tutti questi pensionati dovranno dimostrare di essere ancora tra noi, e quindi se non risponderanno all'invio di un certo formulario restituendolo, ci sono tutte le istruzioni naturalmente che accompagneranno il formulario, allora dovranno presentarsi personalmente a riscuotere la rata di febbraio 2025.
Allora, non so poi tra l'altro se hai notato le modalità appunto di accertamento, perché in realtà non è che arriverebbe una missiva da parte dell'INPS, ma questa attività di accertamento sarà condotta da Citibank, che curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita appunto a questi pensionati, che poi dovranno essere restituiti alla stessa banca entro il prossimo 18 gennaio.
Attenzione, perché da marzo, se non si ottempera a queste istruzioni diffuse dall'INPS, appunto, i pensionati e le pensionate all'estero, in alcuni stati appunto per i quali non c'è uno scambio di dati, rischiano di non ricevere più la rata di pensione.
Allora, però non parliamo di pensioni questa mattina, nonostante abbiamo cominciato appunto con questa tematica, parliamo di un altro tema che in realtà ha fatto un po' incaponire qualche consumatore che ci ha segnalato queste vicende. Allora, parliamo di assicurazioni contro gli eventi meteorologici, contro le calamità e contro appunto questi eventi avversi atmosferici che spesso scopriamo appunto non anche se riteniamo di esserci tutelati e coperti dal punto di vista assicurativo, poi in realtà quando andiamo a bussare alla porta dell'assicuratore ci dice: ma guarda un po' che proprio quell'evento del quale sei stato vittima era proprio esattamente quello per il quale non avevamo previsto la copertura
e non ne avevamo magari parlato, ecco. Prima, che è la cosa che poi fa innervosire l'assicurato, cioè assicurato, colui che riteneva di essere assicurato, perché in realtà su quell'evento non lo era. Uno dei casi più frequenti, tanto per capirci, è la grandine che riguarda le auto, ma su questo forse siamo un po' tutti più accorti, ma può riguardare anche le abitazioni oppure altri danni che derivano da fenomeni climatici particolarmente intensi e che si sono fatti anche più frequenti, lo sappiamo, è uno degli effetti, dei tanti effetti del cambiamento climatico, e quindi possono danneggiare, che so, un tetto, un balcone, una tapparella, tutto quello che volete. E magari uno ritiene in perfetta buona fede di essere assicurato, ma non ha fatto caso ad alcune esclusioni che possono essere nella polizza. Se a tutto questo aggiungiamo poi che sta arrivando un decreto per la copertura da eventi catastrofali per le imprese, ecco che diciamo abbiamo completato il quadro della puntata odierna.
Allora, completiamolo ulteriormente, affiniamolo ulteriormente con i vostri contributi, quelli che ci potete inviare intanto chiamandoci in diretta all'800 24 0024. La vostra macchina è stata massacrata dalle grandinate di quest'estate e l'assicurazione mi dice: no, guarda, questa copertura non ce l'hai, oppure non lo so, le verande in casa, altri danni di altri tipi per i quali pensavate di essere coperti e invece guarda caso erano proprio oggetto di esclusione da parte della vostra polizza. Allora, noi stamattina quello che vogliamo fare è metterci sempre nel nostro spirito di servizio, cercare di capire anche quanto si può negoziare con il proprio assicuratore rispetto a queste necessità, e cioè se ci è capitato che una grandinata ci abbia fatto dei grandi danni, è chiaro che quando si andrà magari a rinnovare la medesima polizza la questione si sottoporrà all'assicuratore. Allora cerchiamo anche di così metterci in una condizione costruttiva quest'oggi e cerchiamo di capire anche qual è il dialogo corretto che va fatto con il consulente assicurativo. Quindi non compriamo a scatola chiusa, no Mauro, la polizza, ma chiariamo bene le cose sin dall'inizio, alla luce anche delle esperienze recenti con questi danni che derivano dal maltempo sempre più frequentemente.
800 24 0024 è il numero verde per intervenire in diretta. Noi siamo in trasferta a Roma, ma i numeri sono rimasti gli stessi. 349 238 6666 se volete mandarci messaggi SMS o messaggi WhatsApp, anche vocali. Allora, Umberto mi scrive: tutti gli anni le compagnie assicurative private fanno la stessa operazione dell'accertarsi dell'esistenza in vita per chi ha un vitalizio. Certo, infatti anche l'INPS insomma fa questo tipo di accertamento per evitare appunto di erogare pensioni a chi magari non ha più diritto.
Vigila invece con attenzione la Svizzera, hai visto anche quel messaggio?
Sì, Davide dice che siccome sua mamma riceve una pensione svizzera, tutti gli anni la Svizzera chiede il certificato di esistenza in vita. Ripeto, non parliamo di pensioni né di esistenza in vita, ma appunto finché siamo vivi vediamo di preoccuparci del giornale radio del risparmio.
I soldi tenetevelo sotto la matona.
Allora, cominciamo con il mercato immobiliare, il mio grande amore. Sapete cosa è successo ieri, perché insomma ne abbiamo parlato in lungo e largo. La Banca Centrale Europea ha dato un'altra sforbiciata al costo del denaro in Europa e per la verità abbiamo detto anche ieri che già il mercato dei mutui immobiliari aveva anticipato chiaramente questo effetto, e soprattutto per tutti coloro che hanno ancora un mutuo a tasso variabile hanno già registrato qualche variazione a ribasso appunto della rata che stanno rimborsando. Tutto questo si sta cominciando a sentire anche sulla ripresa del mercato immobiliare, che negli ultimi anni è stato un po' ingessato proprio a causa di queste difficoltà di accedere al credito per i tassi alti. Il secondo semestre del 2024, scrive oggi la nostra Paola Dezza sulle Sole 24 Ore, sarà a quanto pare lo spartiacque tra la crisi delle compravendite residenziali e la ripresa. In realtà Paola si pone la domanda, è una domanda lecita, dopo gli ultimi dati che sono stati pubblicati proprio nelle ultime ore dall'osservatorio dell'Agenzia delle Entrate. Questo è un report che registra nel periodo tra aprile e giugno 2024 una ripresa delle vendite di case, dopo un 2023 che ha dovuto assorbire un calo delle compravendite residenziali di poco più del 10%, e i primi tre mesi di quest'anno in cui il calo è continuato nell'ordine del 7% rispetto al periodo all'anno precedente. Uno spiraglio di luce a quanto pare sta facendo capolino. Da aprile a giugno di quest'anno infatti sono state vendute circa 186.000 abitazioni, oltre 2.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2023. La crescita più accentuata delle compravendite si è verificata nel primo mese del trimestre in esame, con un più 7% in media nazionale e di intensità simile sia nei comuni minori sia nei capoluoghi. Sono interessate dall'aumento delle transazioni tutte le aree geografiche del paese. L'aumento degli acquisti è più marcato però nelle aree del nord e nel centro. I comuni minori vanno a trainare la crescita con una variazione del più 1,6%, più elevata rispetto a quella registrata nelle città capoluogo. A dettare, lo dicevamo, il cambio di tendenza, forse le attese di ulteriori tagli dei tassi di interesse con appunto le manovre già intraprese a partire dallo scorso giugno da parte della Banca Centrale Europea. Segnare un po' il passo, poi completa il ragionamento di Paola Dezza, le grandi città dove le quotazioni sono molto alte, sono un po' più rigide nella diminuzione, di conseguenza città come Roma e Milano sono ancora un pochino più appunto problematiche nella ripartenza delle compravendite. Però insomma il dado è tratto e vedremo se nei prossimi mesi potremo continuare a raccontare di una tendenza di ripresa delle compravendite di case nel nostro paese.
Adesso devo fare un annuncio fiscale abbastanza complicato, articolato.
Vuoi una sigla apposita a Concia?
No, vabbè, non facciamo senza, però insomma è il momento Radio Fisco, Radio Agenzia delle Entrate Rottamazione, tanto per capirci, nel senso che fate attenzione, lo ricordiamo oggi anche sul Sole 24 Ore, lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con un comunicato, Agenzia delle Entrate Riscossione. E allora va in pagamento, ma sarà tempestivo fino al 23 di settembre, la quinta rata della rottamazione quater. Perché questa precisazione è importante? Perché in realtà quel termine era fissato al 31 di luglio, è stato spostato, lo spostamento però è avvenuto già d'estate, magari non tutti hanno potuto prenderne nota, e soprattutto siccome bisogna utilizzare i bollettini dati dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione dove c'è la data del 31 luglio ed rimane quella, sappiate che comunque i pagamenti saranno tempestivi fino al 23 di settembre. Il termine ordinario è al 15, è passato al 15, ma la tempestività è fino al 23, prima parte dell'annuncio fiscale. Proseguendo con Radio Fisco, andiamo a Telefisco, perché il 19 settembre, sì, Paolo Corleone, se vuoi rialzare la base per dare un po' di importanza al momento Telefisco, certo. Fai bene, sì. Il nostro Paolo Corleone, che è interessato, se non ti sei ancora iscritto a Telefisco, devi andare su ilsole24ore.com/telefisco-alto, quello del segno meno, settembre, lo ripeto, ilsole24ore.com/telefisco-alto-settembre.
Però dopo la diretta, Paolo, vai, aspetta ancora un attimo prima di correre ad iscriverti all'appuntamento.
Allora, l'appuntamento è per il 19 di settembre, dalle 9 alle 13, giovedì 19 settembre. Da oggi si possono inviare i quesiti al forum dell'Esperto Risponde per farsi rispondere proprio dai nostri esperti. Utilizzate sempre il link, l'indirizzo internet che vi ho fornito. Le iscrizioni saranno comunque ancora possibili possibili fino alle 18 del giorno precedente, cioè mercoledì 18 settembre. I temi di Telefisco, beh, potete già immaginarli, non solo di rottamazioni parleremo di bonus, parleremo di bonus per la casa, insomma è stato un anno complicato, veniamo da periodi molto complicati, quindi il Telefisco sarà l'occasione per chiarire anche questi aspetti.
Allora, abbiamo poi, per concludere, una notizia che riguarda gli agricoltori alluvionati, ma ci metto, purtroppo non possiamo farla vedere a tutti gli ascoltatori, ma spero di descriverla meglio, il messaggio che ci ha mandato un ascoltatore di Peschiera del Garda. C'è una fotografia allegata al suo messaggio su WhatsApp, dove praticamente nella sua mano racchiude una palla di grandine grossa come una palla di neve. È impressionante. L'ascoltatore ci racconta: da grandinato ma assicurato danni alla casa, pur leggendo la polizza, pur chiedendo informazioni, confrontandomi con il perito, non c'è stata e non c'è chiarezza né certezza sulle modalità di stima dell'indennizzo e quindi come calcoli a questa coltivazione evidentemente il danno che la grandine ha prodotto, né chiarezza sulle modalità di pagamento dello stesso indennizzo. Una follia. Abbiamo due esperti, dopo speriamo che ci possano dare tutte le dritte giuste per comportarci correttamente in questi complicati frangenti. Intanto, a proposito di agricoltori alluvionati, c'è un messaggio, il 3013, pubblicato proprio ieri, con il quale l'INPS ha disposto il differimento, il posticipo dal 16 settembre al 16 dicembre della scadenza di pagamento dei contributi dovuti per il primo semestre di quest'anno dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana, e cioè agricoltori che sono stati colpiti dall'alluvione che si è verificata nel maggio dello scorso anno. Il differimento è stato disposto dall'INPS per evitare il pagamento della contribuzione piena da parte dei datori di lavoro interessati, che invece in base al decreto agricoltura 63 di quest'anno avrebbero avuto diritto, con riferimento al 2024, ad uno speciale regime contributivo agevolato. C'è altro da dire, Mauro, su questa notizia secondo te?
No, ecco, l'unica cosa, siccome questo messaggio è arrivato un po' tardino, perché appunto il 16 di settembre qualcuno potrebbe aver già pagato, allora l'INPS ha fatto sapere che le imprese che avessero già pagato e quindi hanno pagato in eccesso potranno compensare. Come fare? Ce lo dirà un successivo messaggio dell'INPS. Tutto questo spiegato nelle pagine Norme e Tributi del Sole 24 Ore, edizione odierna, pagine che bisogna, come sai, Deborah, leggere sempre religiosamente.
Come ha fatto stamattina la nostra Claudia Schiattone, che come sempre ci sorprende, perché lei passa con una nonchalance dalla redazione sportiva alla nostra. Davvero è impressionante.
Secondo me Claudia Schiattone si è anche già iscritta da tempo a Telefisco. Guarda, l'edizione di settembre, del 19 settembre, non le sfugge.
Alla fine della trasmissione facciamo l'appello di tutti i neo iscritti di questa mattina. Andiamo al tema di oggi.
Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
Sì, tra l'altro è stato anche divertente questo nostro passaggio romano accompagnato dalla pioggia che ci ha accolto ieri sera quando siamo arrivati. Mi sono anche un po' lamentata con i colleghi qua della redazione di Roma, ad Alessandra Schepici, che ma insomma qua c'è sempre il sole, arriviamo noi, arriviamo con la pioggia, con la devastante situazione.
E fa anche freddino, se posso lamentarmi.
Sì, guarda, vabbè, insomma, non possiamo proteggerci dal punto di vista assicurativo da questi piccoli eventi meteorologici, però ci si può proteggere da quelli più importanti. Però bisogna anche, come dire, stipulare un patto chiaro e così amicizia lunga con la compagnia. Facciamo subito gli onori di casa.
Allora diamo il benvenuto, anzi il bentornato, a Umberto Guidoni. Vado per ordine alfabetico per cognome. Umberto Guidoni, co-direttore generale di ANIA. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
L'ANIA è l'associazione naturalmente delle compagnie di assicurazione italiane.
E poi c'è in collegamento anche Flavio Sestilli, che è il presidente di AIBA, che è invece l'associazione dei broker assicurativi. Buongiorno, bentornato pure a lei, dottor Sestilli.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Allora, io riconvoco gli ascoltatori, poi partiamo con le domande. Avete subito dei danni con le recenti grandinate, forti temporali? Vi siete poi rivolti alla vostra assicurazione per scoprire che certi danni magari non erano coperti come pensavate, oppure proprio non avete un'assicurazione che vi protegga in caso di danni da intemperie? Perché ecco, diciamo che poi il problema generale riguarda proprio la sottoassicurazione delle famiglie italiane e degli italiani. Quindi questo è un tema che c'è, perché solo veramente una minima porzione di italiani si assicura appunto da queste circostanze. E poi quello che lo fanno a volte hanno delle piccole disavventure di comprensione con la compagnia. Da che si parte, Mauro?
Ma tu avevi dato un ottimo spunto in precedenza, cioè come dobbiamo fare a chiarire, come sempre fai del resto, come dobbiamo fare a chiarirci con il nostro agente di assicurazione, la nostra agente d'assicurazione? Cioè, che cosa dobbiamo effettivamente chiedere? Perché a volte, insomma, forse l'esposizione o le richieste da parte nostra sono un po' frettolose. Guidoni, vuole dare qualche indicazione lei?
Guardi, quando si sottoscrive un contratto, io credo che quando si sottoscrive un contratto assicurativo a maggior ragione, o si fa una operazione bancaria o si acquista un bene, è necessario capire sin dal momento in cui si fa questo tipo di operazione che cosa si sta acquistando. L'assicurazione è un prodotto, è una soluzione di protezione che prevede determinati tipi di garanzie e ne esclude delle altre, e in funzione di quanto include e di quanto esclude, questo consente al sottoscrittore della polizza di pagare un premio che varia appunto in funzione della probabilità di accadimento di un evento. Quindi la prima cosa che bisogna fare è leggere bene che cosa include la copertura. Poi in tutti i contratti assicurativi c'è una voce specifica che dice esclusioni, e in quel caso cercare di capire quali sono le esclusioni previste e chiedere al proprio assicuratore, se non è chiara qualche tipo di esclusione, chiedere un maggiore approfondimento in modo tale da capire se quel tipo di soluzione assicurativa è adatta all'assicurato. Oggi l'intermediario assicurativo ha una serie di oneri nei confronti dell'assicuratore, cioè deve valutare se la polizza è appropriata, se la polizza è adeguata, se ci sono tutta una serie di caratteristiche che rispondono al profilo dell'assicurato, e deve informare in funzione delle domande e dei bisogni che quell'assicurato fa. Quindi bisogna dedicarsi e dedicare un pochino di tempo per approfondire tutti questi aspetti prima di sottoscrivere una polizza.
Io ci aggiungo anche un'altra cosa, sì, anche... dottor Guidoni, guardi, ci dobbiamo fermare perché abbiamo la pausa, abbiamo poi tutta una mezz'ora di tempo per argomentare. Volevo sottoporre un'altra ulteriore questione che ci sottolinea Paolo, un ascoltatore: dice, assicurata la casa, rottura il tubo dell'acqua in cucina, l'assicurazione non risponde perché la casa ha più di 25 anni. Molto spesso paghiamo per anni queste polizze, vanno così un po' in automatico senza che ci interessiamo noi come assicurati, ma a volte non lo fa neanche il nostro consulente, l'assicuratore, di magari aggiornare le condizioni di polizza e fare una verifica se che il prodotto sottoscritto in un determinato periodo di tempo, dopo un tot anni, vada invece un pochino aggiornato, modificato. Quindi anche questo secondo me è un tema che poi potremo esplorare con i nostri ospiti.
Volentieri, ma tutto questo, Debora, dopo le borse.
Lasciamo perdere, va là, che siete entrati in un campo minato che è meglio evitare.
Due di denari.
Buongiorno, sono un consulente finanziario e colloco anch'io ai miei clienti queste polizze e copertura personali e anche sulla casa. Spesso il cliente mi dice sì, ma fammi spendere poco, polizza sulla casa sì, ma fammi spendere poco. E gli dico, vuoi essere coperto bene o spendere poco? Perché spesso invece la maggior parte degli italiani magari si coprono sulla casa guardando su internet, arrangiandosi oppure chiedendo al proprio assicuratore sì, ma fammi il minimo indispensabile, fammi spendere poco. Poi dopo sono soldi buttati via, perché poi quando succede magari l'evento catastrofale importante che fa dei danni importanti si scopre che non sei coperto.
Qualche decennio fa ho fatto dei corsi assicurativi per agente assicurativo e le calamità naturali erano escluse, perché immaginate, insomma, una catastrofe che colpisce simultaneamente tantissime persone, l'agenzia non può coprire teoricamente. Adesso saranno cambiate le cose, non lo so. Boh, Giuseppe da Bari.
Sì, anche il gergo con cui si descrivono questi fenomeni va veramente ben letto.
Sì, sì, diciamo che in generale, ma qui riprendo anche qualche sollecitazione che arriva dagli ascoltatori chiamando in causa Flavio Sestilli, il gergo talvolta non è così comprensibile. Allora, e noi assicurati o aspiranti tali facciamo un po' di confusione tra la calamità, l'evento catastrofale,
l'evento atmosferico in generale.
L'evento atmosferico.
Pensiamo che la grandine sia uno di quelli.
Ad esempio, Sestilli, c'è un modo per orientarsi che non sia ovviamente la consultazione della Treccani, ma, o forse c'è una Treccani apposita per le polizze assicurative, non lo so.
La Treccani apposita mi piace molto. No, nella realtà tutte le polizze hanno un glossario. Io però parto da un altro concetto. Capisco che un cliente, se vuole fare da solo, si trova di fronte alle volte a 200-300 pagine di articoli e cavilli da leggere, ed è difficilissimo per lui riuscire a comprendere davvero un contratto di assicurazione, magari un contratto di assicurazione un po' più complicato. Credo che sia ancora un'attività dove il fai da te o il compra da solo non vada bene. Qui il concetto vero è che devi rivolgerti a un intermediario professionista. Allora, io faccio presidente di AIBA, i broker sono le figure a metà fra i clienti e le compagnie, assunte dai clienti però per fare analisi dei rischi con loro e cercare di capire quali sono le soluzioni per loro. Non è facile, perché troppo spesso la gente pensa che un contratto di assicurazione sia una cosa semplice e invece va analizzato e va guardato nei dettagli. Poi, secondo me, c'è un altro passaggio altrettanto importante, che tutti noi ci aspettiamo sempre di avere coperture assicurative ben fatte, ma noi personalmente non lavoriamo in prevenzione. Tanti danni potrebbero essere ridotti se ognuno di noi fosse un po' più attento o lavorasse con un po' più di prevenzione per la cura dei propri beni.
Mm-hmm. Sì, vabbè, questo diciamo lo diamo per scontato, una raccomandazione che facciamo agli ascoltatori. Andiamo però proprio a questa attività anche di intermediazione che lei ci raccontava, Sestilli, perché oltre ad essere, lei dice, noi siamo i professionisti, come dire, assunti dal cliente, che in questo caso è il sottoscrittore della polizza, quindi però intermediate oltre che prodotti anche consulenza, quindi siete quelli ad essere chiamati in causa anche per decifrare questo linguaggio, che voglio dire non è complicato, però ogni cosa sta al suo posto. Quindi la grandine, che cos'è? È una calamità naturale? È un evento atmosferico? Come lo dobbiamo? Perché io parlo della grandine perché sono stati dei periodi, quelli recenti, in cui tanti siamo stati, io ho delle simpatiche bozzette sopra alla mia 500. Che cos'è quel danno lì? Ce lo spiega, perché secondo me per molti ascoltatori questo non è chiaro e sono andati in tanti a parlare con la propria assicurazione nel tentativo di risistemare la carrozzeria e si sono ritrovati appunto con la bella sorpresa che era un danno escluso dalle condizioni di polizza.
E soprattutto, aggiungo, scusami sì, Deborah, la grandine è catalogata allo stesso modo per tutte le compagnie di assicurazione,
ecco, esatto.
O invece, se mi sposto da una compagnia all'altra devo verificare che ci intendiamo sul punto, danno atmosferico, calamità, evento o cos'altro, insomma. Prego.
Perfetta la domanda. La grandine, a seconda delle condizioni di polizza, è diversa da un contratto all'altro. Io, preparando questa intervista questa mattina, mi sono ripassato un po' di condizioni contrattuali e nelle garanzie eventi naturali qualcuno ti dice alluvione, tempesta, mareggiata, qualcuno scrive anche caduta di ghiaccio. Che caduta di ghiaccio, uno potrebbe dire, beh, la caduta di ghiaccio è la grandine. No, la caduta di ghiaccio è la caduta di ghiaccio, per esempio, dal tetto che cade su una macchina parcheggiata sotto. La grandine deve essere nominata e indicata proprio col termine grandine.
Esplicitamente.
Per cui, quando tu copri il contratto, ti trovi una clausola generale che dice sono compresi gli eventi naturali, devi leggere all'interno degli eventi naturali cosa è compreso e facilmente troverai una clausola a parte che ti dirà la grandine come inclusione del rischio infatti in maniera diversa. Stessa cosa se ragiono sull'auto. Quando io compro la garanzia cristalli, io immagino che ci sia qualsiasi rottura di un cristallo. Per qualcuno è qualsiasi rottura del cristallo, quindi se grandinasse, se io non ho fatto l'estensione grandine sulla macchina, però mi cade la grandine sul vetro, quel vetro viene sostituito mentre mi terrò i miei meravigliosi bozzi sul tetto. Per altri invece la grandine è una grandine e i cristalli sono un'altra cosa. Per questo io spesso dico sempre, il consulente, parliamoci davvero, dedicandoci il tempo necessario per capire che cosa io cliente sto cercando e io intermediario posso metterti a disposizione nell'offerta del mercato assicurativo.
Deborah.
Allora, intanto vi racconto la storia di Susanna che ci racconta: abita in provincia di Milano, ha avuto diversi danni derivanti dal nubifragio del 26 luglio per la grandine che ha colpito gli infissi, le tende da sole, anche l'impianto d'allarme ed altro, sono state interamente rimborsate sia dalla mia assicurazione sia da quella condominiale, perché poi altri ascoltatori stanno sottoponendoci anche la questione che tipo di rapporto hanno l'assicurazione personale che si fa nella propria casa se si abita in un condominio che lo stesso ha una copertura globale. Il perito aveva proposto una cifra più bassa, la svolta per arrivare all'importo totale del danno è stata avere i preventivi di riparazione, sostituzione, comunque delle prassi regolari, quelle che ci racconta Susanna. Dottor Guidoni, insomma, abbiamo tirato in ballo tanti aspetti e tanti argomenti, quali le preme precisare?
Guardi, volevo essere un po' più dettagliato nelle definizioni, perché secondo me è un elemento estremamente rilevante ai fini di maggiore chiarezza, no? Allora, noi abbiamo due grandi categorie, abbiamo le catastrofi naturali e gli eventi atmosferici. Nelle catastrofi naturali rientrano terremoti e alluvioni, negli eventi atmosferici rientra tutto il resto, quindi tutti gli eventi che sono diversi da terremoto, alluvione e riqualificabili come eventi meteorologici estremi, chiamiamoli così. Chiaramente, quando io vado a sottoscrivere una polizza, devo vedere quali sono gli eventi atmosferici che quella polizza copre e quindi se la grandine è ricompresa oppure no, se è ricompresa la bomba d'acqua. Insomma, devo andare a capire esattamente quali sono gli eventi atmosferici che quella polizza mi copre, qual è il livello di copertura, perché è molto importante se si tratta di un'abitazione, per esempio, qual è il valore che si va ad assicurare, no? Cioè io stabilisco un valore che io devo andare a coprire per quell'evento che mi capita. È chiaro che se si tratta di un evento catastrofale come può essere il terremoto, la compagnia risarcisce il valore di ricostruzione, non il valore di mercato dell'immobile, ma il valore di ricostruzione dell'immobile. Quella cifra è la base attraverso la quale poi si calcola il premio. Inoltre, in queste polizze possono essere previste anche delle clausole aggiuntive che da una parte migliorano, chiamiamo così, abbassano un pochino il premio, dall'altra però caricano di un onere l'assicurato, che sono le franchigie e gli scoperti. E cioè la franchigia è una somma fissa che viene stabilita al momento della sottoscrizione della polizza e che l'assicurato tiene a carico suo nel caso in cui si verifichi il danno. E lo scoperto invece è una percentuale del danno, quindi quando si verificherà il danno si applica quella percentuale e quella parte rimane a carico dell'assicurato. Tutte queste cose non devono essere una scoperta al momento in cui si verifica il sinistro, ma devono essere valutate anticipatamente e devono essere viste nel dettaglio che cosa si va ad intendere. La garanzia cristalli è la garanzia sul cristallo. Tutte le garanzie accessorie che riguardano la responsabilità civile dell'auto, che è obbligatoria, sono volontarie. E in questa volontarietà ci sono anche gli eventi atmosferici che riguardano i danni dell'auto. Negli eventi atmosferici può essere o meno ricompresa la grandine e nel dettaglio c'è scritto quali sono i danni derivanti appunto dagli eventi atmosferici che vengono risarciti e quali no.
Allora vi fermo perché abbiamo parlato di auto, andiamo a sentire cosa fa il traffico.
Mauro, lascia star la Debora e dammi il traffico che ti aspetto fuori.
Di denari.
Le polizze assicurative sono quasi più o meno come le bollette della luce. Non riesci mai a capire che cosa paghi, che cosa c'è, che cosa ti danno, eccetera. Sono troppo complicate, bisogna semplificare.
Sono stato alluvionato, avevo i danni atmosferici, mi hanno detto che non rientrava, anche altre situazioni non rientrava, sempre per dei cavilli, cose così, e ho tolto qualsiasi tipo di assicurazione, non mi voglio più assicurare nella mia vita, perché tanto non puoi assicurarti per tutto, prima, perché costerebbe una quantità enorme di soldi e di conseguenza è inutile stare lì a stare a rischio, cerco di difendermi da me.
Aggiungo l'osservazione che fa un'ascoltatrice, Roberta, a parte la storia che ci racconta Costantino, che è drammatica, di un camper che era assicurato per incendi e furto, gli è stato incendiato da un piromane, ha addirittura fatto esplodere una bombola di gas distruggendo due appartamenti, famiglie senza casa, non ha preso un soldo da nessuno perché ovviamente questa è stata una circostanza straordinaria non coperta dalla compagnia. Roberta ci scrive: il problema è che per il cittadino comune la lettura del contratto di assicurazione è inutile, perché non gli viene consentito di escludere o modificare le clausole che sono predisposte dall'assicurazione per quel tipo di contratto. Se stilli è così, non c'è nessuna flessibilità. Se io le dico bisogno di una copertura per la mia casa, che abita in una determinata zona, e quindi per forza mi dovete dare lo standard, o posso negoziare su alcuni aspetti? Io non dico che lei mi deve scrivere un contratto personalissimo, ma quanti margini di flessibilità ci sono?
Tantissimi.
Se stilli di AIBA, sì.
Sì, tantissimi secondo me, perché il passaggio è da vedere sotto un'altra ottica. Ogni compagnia offre le sue di garanzie e io credo che sia assolutamente giusto e corretto. Ogni compagnia poi magari ti dà qualche deroga alle sue garanzie, però esistono tantissime compagnie, esistono tantissime polizze e di solito vedo, è proprio il mio mestiere, capito il rischio, magari devo bussare da 4-5 assicuratori per andare a trovare la corretta estensione, la corretta garanzia che serve al cliente. Io credo che sia proprio un discorso diverso, bisogna affrontarlo e parlarsi un po' di più come cliente e non pensare che andare a comprare una polizza assicurazioni è come andare a comprare un chilo di pasta asciutta. È proprio questo che è il concetto che deve cambiare nella cultura. Se ci si siede e si discute, la soluzione di solito si trova.
Ecco, qui chiamo in causa invece Guidoni, ma quando la soluzione non si trova, ce lo stanno scrivendo in diversi, le vie legali sembrano l'unico percorso. In realtà l'assicurato potrebbe pure rivolgersi all'IVAS. Su questo come funziona la possibilità di chiamare in causa l'istituto di vigilanza per chiarire se un certo comportamento da parte dell'assicurato e dell'assicurazione sono stati corretti?
Guardi, allora, tendenzialmente si cerca sempre di trovare una soluzione che possa garantire il corretto risarcimento nei confronti dell'assicurato e che la compagnia vada a pagare quello per cui l'assicurato ha sottoscritto e ha pagato un premio, no? Qualora ci possano essere delle controversie, ricordo a me stesso prima di tutto che questo è un mondo in cui il livello di frode è forse secondo soltanto a livelli di criminalità organizzata, quindi stiamo parlando di un settore nel quale la necessità di andare a determinare il rapporto causa-effetto, cioè il fatto che un evento ha determinato effettivamente quel danno e che magari quel danno non era previsto, è tutta un'altra serie di cose, è sicuramente un mondo che va molto molto ispezionato e approfondito. Detto questo, se non c'è nessuna evoluzione di frode, se non ci si mette d'accordo perché si ha una visione diversa, l'IVAS ha una sezione apposita in cui può essere presentato un reclamo, questo reclamo produce un'azione, un'attività da parte dell'istituto di vigilanza che andrà a verificare se le istanze dell'assicurato sono coerenti e sono corrette oppure no. Se lo sono, l'IVAS fa una segnalazione all'impresa di assicurazione e chiede all'impresa di assicurazione di provvedere perché le istanze sono corrette. Se non lo sono, non si procede.
Certo. Allora, Francesco ci chiede: noi non siamo in grado di fare tutte queste domande, come dice l'assicuratore, per la grandine, per il ghiaccio, per altre avversità quando facciamo una polizza, come ci può capitare magari per un altro tipo di circostanza quando facciamo un investimento, eccetera. Ma io dico che se tu devi coprire e tutelare la tua abitazione, poi con calma, se Stilli mi aiuti lei, metterti così tranquillamente seduto e fare l'elenco di tutte le cose delle quali hai paura, per capire se l'interlocutore, il consulente assicurativo, appunto, ti può aiutare ad avere una copertura, appunto, rispetto ai possibili rischi che si possono correre. Dopodiché c'è anche l'assicuratore che ti aiuta e soprattutto forse dovrebbe essere molto serio nel fare chiarezza su tutte le possibili esclusioni, in modo tale che il contraente sia consapevole. Se Stilli, un minuto di tempo, perché poi purtroppo dobbiamo chiudere, ma su questi temi ci torneremo senz'altro.
Allora, assolutamente, io credo che oggi un broker, un intermediario, si siede col cliente e fa un'attenta analisi con lui. Se il cliente non si trova un intermediario attento, io gli consiglio di cambiare intermediario. Questo è un passaggio vero, però vi racconto una cosa, perché ci stavo pensando adesso in questo istante. A me capitò anni fa un cliente che abitava in una certa via, in un palazzo. Lui andò dal terzo piano al quinto, raddoppiando le dimensioni della casa, mi disse 2 anni dopo, in occasione di un sinistro: ma per me l'indirizzo era giusto, non ho neanche pensato di avvisarti di aver cambiato casa. Io gli scrivevo la lettera al suo indirizzo, lui riceveva la polizza, ma neanche lontanamente lui ha pensato di dirmi che era cambiato totalmente il rischio. È un lavoro comune da fare, ma è fondamentale farlo.
A me è capitato il contrario, invece, che l'assicuratore sulla mia abitazione, praticamente firmata la polizza, non si è fatto più sentire per 10 anni, ha persino chiuso l'ufficio, e per stanarlo un gruppo di polizze erano andate a finire chissà dove, non le dico che per i pezzi, per poterlo ritrovare, quindi ho trovato in realtà poca serietà dall'altra parte. Quando però la compagnia l'ha saputo, a quello che aveva ricevuto in eredità il pacchetto di polizze dal vecchio ufficio, non ha passato un bel momento, per cui tutti dobbiamo crescere un po' di più, assolutamente.
Va bene. grazie a Umberto Guidoni, co-direttore generale di ANIA, grazie a Flavio Sestilli, presidente di AIBA. Noi torniamo lunedì, e questa volta dagli studi di Milano.